Allora, direi di iniziare, visto che siamo tutti. La Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali, convocata per oggi martedì 22 luglio, sono presenti per il gruppo di maggioranza per sottoscritto Alessio Ferrucci, presente la consigliera Rossi Angelica, mentre per l'opposizione è presente il consigliere Mario Palmieri. Quindi sono assenti Francesca Barzotti e Roberto Orsolini. Ci sono tre punti all'ordine del giorno, ma abbiamo deciso di affrontare subito il punto numero 2, quindi scioglimento e messa in liquidazione del consorzio Società della Salute Zona Pisana, indirizzo e determinazioni. Lascio la parola a chi dei due, all'assessore Albertini per l'esposizione, prego.
E con questo punto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale è chiamato a dare mandato al sindaco o a un suo delegato affinché possa esprimere parere favorevole nella prossima assemblea del 1 agosto alla messa in liquidazione del consorzio. Alcuni comuni non porteranno appunto questo punto all'attenzione del Consiglio Comunale, altri invece hanno deciso appunto di portarlo in Consiglio Comunale e semplicemente insomma questo è quello che chiediamo.
Grazie all'assessore Albertini. Ci sono richieste di intervento dai consiglieri? Nessuna, se vuole intervenire Mario? Prego, consigliere Palmieri.
Grazie Presidente. No, più che altro una richiesta. Se era possibile avere una copia dello studio fatto per lo scioglimento? Se fosse possibile.
Finito? Grazie consigliere Palmieri. Mi chiede la parola il sindaco, prego.
Matteo Ferrucci, sindaco. Io la chiedo anche all'assessore Albertini. Non so se c'è uno studio fatto. Lo studio che è stato commissionato Mario riguarda il futuro, no? Della società della salute, e noi l'abbiamo commissionato con quella in quota parte con tutti gli altri comuni e non è ancora disponibile, e quello riguarderà un futuro che noi ci auspichiamo sia di gruppo, ma non è ancora. Questo diciamo invece è più per la messa in liquidazione, che si voterà il 1 agosto informalmente, non è tema della commissione, ma credo che ci sarà, dicono, l'unanimità, perché sia anche Pisa è d'accordo per la liquidazione. Di fatto è un po' un atto di fatto obbligato per il Consiglio, tant'è vero che alcuni, come diceva Valentina, alcuni non so se hanno deciso di non passarci. Pisa per esempio ci aveva già avuto il recesso, quindi probabilmente non passerà di consiglio, altri comuni sì, insomma, però noi pensiamo che sia giusto passarlo, perché è giusto tecnicamente, perché anche per condividere un pochino. Lo studio non ce l'abbiamo nemmeno noi, ma questo riguarderà appunto il futuro per la gestione del socio sanitario e tutto dei servizi, e si spera in tutta sincerità che arrivi prima possibile, perché noi, la società della salute andrà avanti fino a fine anno, e poi quindi bisogna tutti sbrigarsi per la gestione dei servizi sociosanitari, corretto?
Grazie al sindaco. Ci sono tutte le richieste di intervento? Se no, nessuna richiesta di intervento. Quindi vado al punto numero 2, che in realtà era il punto numero 1, articolo 175 e 193, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, variazioni di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lascio la parola per l'esposizione alla dottoressa Cupiti, prego.
Cupiti. La proposta di deliberazione che viene portata al Consiglio di fine mese riguarda un obbligo specificatamente previsto dal TUEL, che è al contempo la cosiddetta variazione di assestamento generale, con la quale entro il 31 luglio di ogni anno si attua una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e compreso anche il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ed in conseguenza di questa verifica si effettua il controllo ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, comma secondo, della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pertanto il servizio finanziario ha chiesto a tutti i settori di verificare all'interno dei propri capitoli di bilancio l'esistenza di possibili criticità, debiti fuori bilancio, passività pregresse, o al contrario di attestare appunto l'inesistenza di tali fattispecie, ed al contempo di verificare l'eventuale necessità di modifiche all'interno del bilancio in relazione alle situazioni previste o prevedibili proiettate al 31 dicembre dell'esercizio, sia in conto competenza che in conto residui, e con un particolare occhio di riguardo verso la cassa, che, lo ricordo, a partire da quest'anno è oggetto di particolare attenzione da parte degli organi centrali, proprio per evitare il formarsi di tensioni di liquidità che spesso e volentieri hanno interessato il comparto degli enti locali, che comunque si trova in prima linea, vedi anche il PNRR, a anticipare spesso somme che solo ex post vengono poi erogate a rendicontazione da parte degli organi centrali. Ecco, da questa disamina si evidenzia, sia pure in un contesto generale di fragilità per la situazione, per esempio, degli ordini nel settore manifatturiero, in crisi ormai da molti mesi, e quindi pensiamo anche che a livello locale la crisi degli ordini possa portare, lato utenze non domestiche, a crisi di liquidità e in conseguenza anche una difficoltà nel pagamento delle debenze a livello locale. Quindi noi stessi poi come consumatori finali subiamo l'impatto di un'inflazione che, sebbene in calo rispetto al mese precedente, è comunque in crescita su base annua, e al rischio che le tensioni internazionali portino comunque aumenti nel costo di fattori indispensabili, che a loro volta innescano spirali inflazionistiche come il costo dell'energia elettrica e quindi del gas. Di conseguenza abbiamo chiesto, come di consueto, ai vari settori di trovare le proprie fonti di finanziamento all'interno del PEG di riferimento, e quindi una buona parte delle richieste è finanziata attraverso storni di spesa afferenti il titolo 1, ovvero il titolo 2. Nella parte in cui ciò non è possibile, si è provveduto ad applicare entrata corrente, ma nella misura in cui essa è realizzata o stimata ragionevolmente realizzabile entro il 31 di dicembre. Un altro tecnicismo che porto all'attenzione dei membri della Commissione è lo spostamento dal titolo 1 al titolo 2 di una parte del fondo di solidarietà comunale, il cui importo è stato reso noto nei primi mesi dell'anno, quindi dopo il bilancio, e mi riferisco al fondo equità livello dei servizi, che prima era inglobato nel fondo di solidarietà comunale e dal 2025 e fino al 2031 si troverà collocato al titolo secondo, trasferimenti a specifica destinazione, non solo per un fatto tecnico, burocratico, ma perché è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, la 71 del 2023, la quale ha contestato la funzione perequativa del Fondo di Solidarietà Comunale, così come concepito, per cercare di evidenziare invece le funzioni sociali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, di conseguenza fino a quando determinati aspetti nel campo del sociale, del trasporto disabili e degli asili nido non troveranno a livello di comuni, quindi a livello proprio nazionale, una loro stabilità, avranno raggiunto tutti, si presume, gli obiettivi, e quindi a partire dal 2031, quindi una parte del fondo di solidarietà comunale si riduce per finanziare il fondo equità, e a questo sarà collegato, come del resto lo è già, il monitoraggio a livello centrale. Il rischio è, se non si raggiungono gli obiettivi, di vedersi ridurre le risorse o comunque di vedersi in qualche modo rafforzato l'obiettivo del sociale e dell'asilo nido. Noi comunque su questi tre aspetti, sociale, asilo nido e trasporto disabile, abbiamo sempre raggiunto gli obiettivi annuali con larghezza. Detto questo, in questa sede, nella parte in conto capitale, si vedrà l'applicazione di ulteriori quote dell'avanzo libero ricorrendo i presupposti di legge ai sensi dell'articolo 195 del 222 del TUEL, ovvero il comune non si trova in anticipazione di tesoreria, ovvero è liquido, il comune non utilizza risorse, entrate a destinazione vincolata per i propri pagamenti, quindi è necessario essere dotati di una buona disponibilità di cassa per poter utilizzare la quota disponibile dell'avanzo. Il comune di Vico Pisano rientra in queste condizioni, di conseguenza è applicata a spesa di investimento, principalmente per richieste avanzate dall'ufficio tecnico, la somma di 1.385.000 euro con quote appunto dell'avanzo disponibile, ed inoltre è destinata al recupero della chiesa della Via Crucis la somma di 62.000 euro, stavolta proveniente dalla quota destinata a investimenti del risultato di amministrazione accertato al 31/12/2024. Un'ulteriore quota dell'avanzo libero è destinata alla spesa una tantum per perizie collegate alla stima del complesso di immobili cosiddetto la porta di Uliveto. Per quanto riguarda invece le spese correnti, si vedrà che a parte appunto maggiori entrate nette per 20.000 realizzate o presumibilmente realizzabili, la maggior parte delle spese è finanziata con storni afferenti il medesimo titolo oppure attraverso applicazione a spesa di entrate, per esempio di derivazione di provenienza regionale a specifica destinazione. Il SIC nello specifico ha chiesto poi l'inserimento di due capitoli inerenti a altrettante misure del PNRR che negli ultimi anni si sono sempre concluse in maniera positiva e anche con un'eccedenza di risorse a favore dell'ente, che potremo usare liberamente, ma comunque è consigliato e consigliabile spendere per le specifiche finalità per le quali furono assegnate. Al termine di questa disamina, sia pure con una serie di incertezze legate al punto che una serie di entrate trova il suo compimento al termine dell'esercizio, si conclude l'analisi e si ritiene l'inutilità dell'adozione di provvedimenti di riequilibrio.
Molto bene, grazie alla dottoressa Cupiti. Quindi diamo spazio agli interventi. Ci sono richieste di intervento? Nessuna richiesta di intervento, quindi andiamo avanti al punto numero 3. Magari ringraziando la dottoressa, se vuole si può liberare, sì. Quindi, convenzione tra comuni della zona educativa Pisana per l'esercizio associato delle funzioni di supporto alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione. Lascio la parola per l'esposizione del punto, non so, a dottor Minuti, prego.
Sì, si tratta di apportare piccole modifiche alla convenzione che fra l'altro consigli comunali della zona Pisana hanno rinnovato di recente nel 2024 per l'organizzazione delle funzioni di programmazione degli interventi di supporto al diritto di studio necessariamente in area zonale pisana, con costituzione degli organi, essenzialmente la delega al comune di Cascina come comune capofila e la costituzione degli organismi di coordinamento pedagogico, quello per la fascia di età 0-3 e quello è il coordinamento pedagogico educazione e famiglia per o meglio 0-6, perché ora si parla anche di continuità, quindi non è più 0-3 ma 0-6, e da 6 anni all'età adulta. Le modifiche che sono state richieste di fatto dalla Regione Toscana, perché che ha con la delibera 584 del 2024 dettate linee guida per il prossimo triennio, destinando anche risorse alle varie zone educative, ed ha richiesto in quella sede una serie di contenuti minimi delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni associate, che dovevano essere in qualche modo recepite entro un anno dalla delibera regionale, quindi credo entro settembre 2025, dalle varie conferenze zonali nelle loro convenzioni. Ora, nel nostro caso avevamo già una situazione abbastanza allineata alle richieste della Regione Toscana, si è trattato quindi di aggiungere alla convenzione un allegato, l'allegato 1, che disciplina il funzionamento in particolare dell'organismo di coordinamento zonale educazione e famiglia, laddove appunto, recependo le ultime indicazioni della Regione Toscana, si va a precisare che questo organismo deve essere incardinato all'interno del Comune Capofila, che il referente deve essere un dipendente del Comune Capofila e più una serie di altre modifiche assai marginali. E quindi è essenzialmente un recepimento dei contenuti minimi delle convenzioni che la Regione Toscana ha imposto con la delibera 584 2024, che andiamo a recepire nella convenzione, fra l'altro rinnovata appunto nel 2024.
Grazie al dottor Menuti, diamo spazio agli interventi. Prego, consigliere Palmieri.
Sì, una domanda. Si è parlato di coordinamento pedagogico, quello 06, sì, del coordinamento pedagogico 06, ma cosa vuol dire? Che viene accentrato tutto a un comune, cioè al comune capofila, o si continuerà a mantenere la coordinatrice che noi abbiamo qui su Vico Pisano?
Allora, ribadisco che non ci sono modifiche su questi aspetti. Rimane l'organismo di coordinamento pedagogico 06 così come attualmente, che è costituito dal coordinatore pedagogico zonale individuato dal comune capofila attraverso una convenzione con ANCI, insieme a tutti i coordinatori pedagogici comunali, quindi anche il nostro per i servizi del nostro territorio, nonché i coordinatori pedagogici dei vari servizi, perché poi ogni struttura anche di asilo privato deve necessariamente avere un suo coordinamento pedagogico. E quindi è un organismo a composizione flessibile, diciamo, che opera anche in maniera flessibile sulla base del settore di intervento, del territorio di riferimento, eccetera. Da questo punto di vista non cambia nulla. L'unico cambiamento è invece sull'organismo di coordinamento pedagogico cosiddetto 6-18, diciamo, per intenderci, laddove il referente era un coordinatore pedagogico esterno al comune di Cascina e che oggi la regione, per esigenze di governance delle politiche di investimento in materia di supporto al diritto di studio, richiede che invece sia incardinato nel comune capofila, ecco, invece che, quindi di fatto funzionerà da referente di questo organismo il soggetto che già si occupa del supporto tecnico amministrativo alla conferenza dei sindaci.
Grazie dottor Menuti, ci sono ulteriori richieste di intervento? Non ci sono ulteriori richieste di intervento, quindi essendo l'ultimo punto all'ordine del giorno dichiaro conclusa la commissione di oggi. Buona serata a tutti.